Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, nuova manifestazione a sostegno dell'autogestione a Lugano, tra un'ora il corteo sotto stretta sorveglianza della polizia. La Posta rivede la frequenza del ritiro delle lettere, le cassette gialle verranno svuotate meno spesso nel fine settimana, ma anche nei giorni feriali. Vaccino anti-Covid, anche ai bambini tra i 6 e i 12 anni la Cina concede la prima autorizzazione. Altri 2 anni senza Facebook, Donald Trump sospeso dalla piattaforma social, è un abuso, denuncia lei. Ex presidente statunitense. Relazioni sempre più strette tra Cina e Ungheria. L'inaugurazione a Budapest di un campus finanziato da Pechino è fonte di proteste, per noi è occasione per approfondire il tema. In apertura di Radio Giornale andiamo dunque subito in centro a Lugano perché oggi è prevista una manifestazione a sostegno dell'autogestione. Il corteo, definito rumoroso e determinato, avrà come punto di riferimento Piazza Riforma, ribattezzata per l'occasione Piazza Rivolta. C'è dunque molta attesa e anche un po' di preoccupazione dopo quanto successo sabato scorso. Noi ritroviamo il nostro inviato Darko De Grussa per avere con lui un assaggio dell'atmosfera.
Beh, direi che la situazione per il momento è tranquilla, molto tranquilla. Lugano, infatti, non solo la Piazza della Riforma, è insolitamente meno frequentata rispetto a un normale sabato quasi estivo. Si ha l'impressione che ci siano i turisti, ma manchino i luganesi. Scendendo in città, devo dire che non ho incontrato polizia, ma si sa, in queste occasioni le forze dell'ordine in realtà ci sono, restano in disparte, pronte ad intervenire. La manifestazione dovrebbe, come hai detto tu, cominciare qui in piazza alle 13.30 e lì vedremo come la situazione evolverà. Sappiamo che la polizia cantonale ha chiamato rinforzi dalla Romandia per far fronte ad ogni evenienza, anche se in questi giorni si sono susseguiti gli appelli alla calma. Potrebbero giungere a Lugano sostenitori della causa anche da oltre Gottardo e dall'Italia. Non c'è noto se alla frontiera sia stato disposto un dispositivo per filtrare le entrate, però ci hanno segnalato che la polizia sta fermando chi scende dai Grigioni, anche chi è diretto a Lugano da Bellinzona e Locarno, chiedendo se vanno alla manifestazione e ci dicono, se rispondono di sì, oltre alla perquisizione dell'auto, li rispediscono indietro. Abbiamo sentito il consigliere di Stato Norman Gobbi che ci ha risposto di non saperne nulla, però abbiamo conferme comunque che questi posti di controllo ci sono. Vedremo nel pomeriggio e speriamo che il tutto si svolga pacificamente. Per il momento è tutto, linea comano.
Darko De Grussa in diretta dal centro di Lugano, lo ritroveremo per un primo aggiornamento già nel notiziario delle 14, nella speranza che tutto si svolga tranquillamente. Da questo fine settimana spedire una lettera e sperare che arrivi a destinazione già di lunedì diventerà un'impresa più difficile in Svizzera. La notizia è passata un po' in sordina in questi giorni, ma la Posta ha deciso di ridurre drasticamente il numero di buche delle lettere pubbliche svuotate di sabato e di domenica. E anche durante la settimana molte delle cassette gialle saranno svuotate solo di mattina. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Le prime reazioni circolate online parlano di clienti allibiti con la busta in mano al termine di un giro del quartiere che non ha permesso di trovare neanche una buca delle lettere svuotata di sabato o domenica. È la nuova realtà della Posta, rivelata dalla rivista dei consumatori Saldo, secondo cui delle oltre 14.000 cassette gialle pubbliche presenti in Svizzera, 8.400 non saranno più svuotate il weekend e anche durante la settimana quasi 3.000 buche delle lettere non saranno più votate di pomeriggio, ma solo di mattina, un compito che sarà affidato ai postini durante il loro normale giro di distribuzione. Per la Posta Svizzera una reazione al continuo calo delle lettere spedite.
Il y a de moins en moins de lettres qui sont envoyées, donc on avait deux choix.
Per il portavoce Stefan Dauner le opzioni possibili erano due: o ridurre il numero di buche delle lettere oppure modificare l'orario di prelievo della posta. Abbiamo optato per la seconda opzione, ha spiegato Dauner alla televisione romanda RTS, per riuscire a mantenere una rete densa di cassette pubbliche. un passo lecito, l'orario di votatura non è prescritto dalla legge, ma che solleva il malcontento anche tra i politici e non solo a sinistra.
La Poste n'est pas une entreprise comme une autre.
Per il consigliere nazionale del PLR, Olivier Feller, la Posta non è un'impresa come un'altra, ha una missione di servizio pubblico. Il deputato vodese intende perciò interpellare il Consiglio federale su questa decisione che, a suo avviso, non fa altro che complicare la vita a cittadini e aziende.
Si riunirà domani a Berna il primo Parlamento dei rifugiati in Svizzera, un Parlamento che funziona come quello federale, ma con una differenza. Il settore dell'asilo e le sue conseguenze, i deputati li vivono sulla propria pelle. L'auspicio è che le proposte che saranno avanzate vengano poi raccolte dalla politica. Da Berna, Anna Riva.
I titoli delle prime pagine dei giornali sono spesso dedicati a loro. Di loro si parla, scrive, discute, a volte li si trasforma, senza neanche troppi patemi d'animo, in moneta di scambio, in merce destinata al trasporto internazionale. Eppure raramente si conoscono davvero i rifugiati, di rado li si ascolta. Un paradosso che non deve più avere ragione d'essere. Una presa di coscienza che è all'origine del primo Parlamento dei rifugiati in Svizzera, che si riunirà questa domenica a Berna, ci spiega Ron Helbright del National Coalition Building Institute Svizzera. L'obiettivo? Creare un momento di incontro in cui saranno i diretti interessati, 75 persone provenienti da 19 cantoni e 15 paesi, ad affrontare in 10 commissioni tematiche come il sistema d'asilo che occupano le agende politiche di tutti i paesi del mondo. Le lacune in questo ambito del diritto elvetico, d'altra parte, non mancano. Migliaia di persone vengono respinte ma non possono rientrare in patria. Vivono beneficiando del soccorso d'emergenza in condizioni pietose, riportando conseguenze psicologiche. Le persone ammesse provvisoriamente non possono fare visita ai loro parenti in Germania o nello spazio Schengen in caso di malattia, matrimonio o di altre questioni familiari. In Ticino i parlamentari rifugiati chiedono l'introduzione di un punto di consulenza indipendente a cui rivolgersi in caso di problemi, per esempio con l'aiuto sociale. La consigliera agli stati ecologista Lisa Mazzone è tra i parlamentari federali che domenica saranno presenti alla sessione.
È un momento importante perché finalmente queste voci potranno essere ascoltate. Le discussioni permetteranno di evidenziare le necessità più urgenti ed è il ruolo di noi parlamentari riprendere queste rivendicazioni per lanciare un dibattito alle Camere federali. Da un legislativo all'altro, dunque, per raggiungere infine le orecchie della Svizzera.
Ieri Swiss Medica ha omologato il vaccino di Pfizer-BioNTech anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni, una procedura già introdotta in altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti. Ma c'è chi si spinge oltre. La Cina ha approvato l'uso del vaccino Sinovac anche sui bambini a partire dai 3 anni, anche se per ora non è ancora previsto l'inizio delle vaccinazioni. In redazione Claudio Bustaffa.
Ad annunciarlo è stato il presidente di Sinovac BioNTech, Yin Weidong. In un'intervista alla TV di Stato cinese ha annunciato che le autorità sanitarie hanno dato il via libera per la somministrazione anche ai bambini a partire dai 3 anni. I risultati preliminari, ha aggiunto Weidong, mostrano buona efficacia sui minori e rischi di effetti collaterali ridotti. Gli studi sono iniziati all'inizio di quest'anno e hanno concluso tutte le fasi di sperimentazione clinica. Questo non significa però che si partirà subito con la vaccinazione effettiva in questa fascia di età dai 3 ai 17 anni. La decisione finale sarà presa dalle autorità sanitarie di Pechino. Inoltre giovedì il vaccino Sinovac ha ottenuto anche il via libera per l'utilizzo a livello globale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una notizia positiva soprattutto per il progetto COVAX, che ha l'obiettivo di garantire la vaccinazione delle popolazioni che vivono in paesi a basso reddito. Secondo i dati dell'OMS, l'efficacia del composto di Sinovac è del 57% per quanto riguarda la prevenzione della malattia e del 100% nell'evitare decessi e ospedalizzazioni, dati emersi da uno studio che ha riguardato però una popolazione al di sotto dei 60 anni. Finora in Cina ricordiamo che per quanto riguarda la popolazione dai 18 anni in su sono state somministrate oltre 723 milioni di dosi. Non solo di Sinovac, sono diversi i vaccini disponibili, tra cui quelle di Sinopharm e CanSino.
E la pandemia, lo sappiamo, ha causato l'annullamento o lo spostamento di molti eventi sportivi e in Brasile cresce la protesta di diversi giocatori di calcio dopo la decisione del presidente Bolsonaro di ospitare le partite della Copa America. Il torneo inizierà il 13 giugno. Colombia e Argentina si sono rifiutate di ospitarlo per timori legati alla pandemia. E invece, come detto, Bolsonaro ha detto di sì. Ma da San Paolo sentiamo il nostro collaboratore Emiliano Guanella.
I primi a manifestare la propria contrarietà alla Coppa America in Brasile sono stati l'argentino Sergio Agüero e l'uruguaiano Luis Suarez. Poi è stata la volta dei giocatori della Seleção, la nazionale brasiliana, ad iniziare da Neymar, che avrebbe contattato in via ufficiosa colleghi di altre squadre per sondare il terreno su un possibile boicottaggio generale. Il tecnico della Verde Amarella, Tite, ha ammesso che fra i suoi convocati c'è perplessità, ma ha detto che alla fine pensa che prevarrà il buonsenso. Sta di fatto che è un torneo che scotta. Dopo le defezioni di Colombia e Argentina, nessuno si aspettava che fosse proprio il Brasile, epicentro della pandemia, a candidarsi. Sui social molti ironizzano. Bolsonaro, dicono, ci ha messo 5 mesi per decidere di comprare i vaccini anti-Covid e solo 4 ore per offrirsi come paese ospitante. Se i big del calcio sudamericano hanno il coraggio di dire la loro, è diverso per i gregari delle nazionali minori come Bolivia, Perù o Venezuela. Per loro la Coppa America è una straordinaria vetrina e per le loro federazioni una fonte importante di entrate dopo un anno di stop forzato. E quindi forse alla fine prevarrà proprio la ragion di Stato.
La sospensione di Donald Trump da Facebook durerà 2 anni, lo ha deciso la stessa piattaforma social che aveva bloccato l'account dopo l'assalto dei sostenitori dell'allora presidente al congresso di Washington lo scorso 6 gennaio. Nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Almeno fino a gennaio del 2023 Trump resterà imbavagliato su Facebook e su Instagram. A quel punto un gruppo di esperti deciderà se il rischio per la sicurezza pubblica sarà venuto meno, concedendogli eventualmente di tornare a usare le piattaforme controllate da Mark Zuckerberg. Trump era stato sospeso a tempo indeterminato all'inizio dell'anno, dopo aver incitato i suoi sostenitori durante l'attacco al Capitol in quella che Facebook considera una grave violazione delle sue regole. Poche settimane fa, però, un comitato di esperti indipendenti nominati da Facebook aveva criticato la società proprio per quella sospensione a tempo indeterminato di Trump. Da qui la decisione di stabilire il blocco dell'account per un periodo preciso, 2 anni in tutto. L'ex presidente l'ha bollata comunque come un insulto ai 75 milioni di elettori che lo hanno votato alle ultime presidenziali vinte da Joe Biden. Facebook intanto ha annunciato anche un'importante modifica a una delle sue prassi più controverse. Non permetterà più ai politici di postare contenuti in violazione alle sue regole, come invece aveva finora tollerato. Trump potrebbe ricomparire su Facebook prima delle elezioni per la Casa Bianca del 2024, ma non in tempo per quelle di medio termine per il Congresso l'anno prossimo. Messo a tacere su tutti i social media, da Twitter a YouTube, l'ex presidente tornerà oggi, tra poche ore, a parlare di persona alla convention statale del Partito Repubblicano in North Carolina.
In Ungheria la costruzione di un campus universitario finanziato dalla Cina riaccende le proteste dell'opposizione contro il governo di Viktor Orban. Sono infatti previste nel pomeriggio diverse manifestazioni di piazza. Sullo sfondo c'è infatti il rapporto sempre più stretto tra Budapest e Pechino. Ce ne parla il nostro collaboratore Fabio Turco.
La prima manifestazione post-Covid è quella organizzata dall'attivista Ondras Jambor e sostenuta dalla maggior parte dei partiti di opposizione contro la costruzione del campus della Fudan University, istituto universitario privato cinese. Il progetto è promosso dal governo ungherese, lo considera un'opportunità per arricchire l'offerta educativa del paese e di rafforzare ulteriormente i rapporti con Pechino. Il principale avversario dell'operazione è il sindaco di Budapest e candidato premier alle prossime elezioni parlamentari, Gergely Koracsonia. Tra le obiezioni presentate dal primo cittadino c'è l'elevato costo per la collettività. Si stima intorno a 1.645.000.000 di franchi. Critica anche la localizzazione, lo spazio già designato per la cittadella universitaria. Ma soprattutto c'è chi vede nel progetto della Fudan University un ulteriore passo di Budapest dentro l'orbita cinese. Quella tra i due paesi è un'amicizia più che decennale, ricorda il professor Tamás Matura, fondatore del Centro Studi Asiatici del Centro Est Europa. I rapporti tra Ungheria e Cina hanno subito una svolta nel 2009, alla vigilia delle elezioni parlamentari. Viktor Orban, che di lì a poco sarebbe diventato premier, si recò in Cina e stipulò degli accordi con Pechino. Secondo Matura, si può parlare di due fasi, una post-crisi economica, che va dal 2010 al 2015, e una più recente. Negli ultimi anni, spiega l'esperto, la politica estera di Orban è stata di apertura verso diversi paesi. Si tratta tuttavia di una dimensione soprattutto politica. Orban vede nella Cina una sponda da utilizzare nelle sue battaglie contro l'Unione Europea e l'Occidente. D'altro canto, conclude Matura, a Pechino fa comodo avere un paese amico all'interno dell'Unione Europea per portare avanti alcuni progetti strategici, come la Belt and Road Initiative.
Certain major projects would also benefit the Chinese, for example the Belgrade-Budapest railway line, what is a major business to the Chinese.
Uno dei progetti più importanti in questo contesto è quello della ferrovia ad alta velocità Budapest-Belgrado, snodo cruciale nel collegamento tra il Mar Baltico e il porto del Pireo in Grecia. Durante la pandemia i rapporti tra i due paesi si sono ulteriormente intensificati. Oltre a un aumento bilaterale dell'import-export, l'Ungheria è stato l'unico paese membro dell'Unione Europea ad approvare l'utilizzo del vaccino cinese Sinopharm, una decisione che non è piaciuta a Bruxelles, ma che ha pagato in termini di risultati. Secondo il professor David Morris dell'Università Corvinus di Budapest ed esperto in relazioni con la Cina, l'ampia disponibilità di vaccini ha permesso all'Ungheria di abbattere la mortalità e il tasso dei contagi. Intanto all'orizzonte si profilano le elezioni parlamentari dell'anno prossimo. La domanda è se i rapporti con Pechino rimarranno così buoni anche nel caso in cui il governo dovesse cambiare colore. Secondo il professor Morris, che vede ancora Orban favorito per la rielezione, se dovessero vincere le opposizioni potrebbe delinearsi uno scenario simile a quello visto in Irlanda, un altro paese amico della Cina, che nonostante i cambi di governo ha mantenuto inalterati i rapporti.
E con questo approfondimento che ci arrivava dall'Ungheria, chiudiamo l'edizione del Radio Giornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.